Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, Francesco non è arrivato e io devo scegliere fra due trasmissioni, cioè decidere cosa fare fra due tipologie di trasmissione, cioè continuare Plotino o farne un'altra, per cui adesso mi penserò un attimo quale delle due fare, dopo vi dirò quale eventualmente la seconda. Allora, vi ricordo che questa è la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi dovremmo fare il terzo discorso su Plotino, no? Però invece penso che cambio decisamente argomento. Perché? Perché venerdì scorso abbiamo tenuto il decimo dibattito sulla via occidentale della conoscenza, quello che è il crogiolo dello stregone, e abbiamo parlato dell'arte dell'agguato e gli elementi dell'arte dell'agguato. Abbiamo visto quali sono gli elementi, come gli elementi si articolano e quali sono le relazioni che esistono fra gli elementi dell'arte dell'agguato e quelli che sono i dibattiti fatti precedentemente. Infatti abbiamo detto che prima di tutto, il primo dibattito, abbiamo parlato delle determinazioni, l'essere umano come Dio, l'essere umano che determina se stesso nella vita. Si può fare un'operazione d'agguato se non si determina se stessi nella vita, se non si dice io sono, io esisto e nello stesso tempo uso le caratteristiche della mia specie per determinare me stesso? Non si può fare nessun arte dell'agguato. Si può fare l'arte dell'agguato se non si usa la propria volontà? E non si può fare, perché bisogna sommare alla necessità che ci ha portato a nascere la volontà che ci ha partorito. E questo vale per il discorso della meditazione, contemplazione, correnti vegetative. È necessario affinare gli strumenti che abbiamo. E così è importante ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome. Si può fare un'arte dell'agguato se non si è in grado di chiamare le cose col loro vero nome, di capire il fenomeno, ciò che è, e riuscire a comprendere l'insieme che il fenomeno produce? No, non si può certo fare. E allora abbiamo parlato degli elementi dell'arte dell'agguato e come si combinano. Naturalmente i dibattiti continuano. Oh, è arrivato Francesco. È arrivato. I dibattiti continuano il terzo venerdì di ottobre, che parleremo. Ciao Francesco, ti do i microfoni.
Scusa il ritardo.
No, non ti
salve a tutti.
Sì, ci sei.
Ci sono.
Niente, ho cambiato il programma della trasmissione di oggi.
Bene, io non l'ho sentito, e poi c'è una sorpresa.
Va bene, comunque cercheremo di essere più succinti,
sì,
anche perché cambiando il programma facevo più lungo, comunque cercherò un attimo di diluirlo un po' in trasmissione. Il prossimo dibattito sarà dalla ragione all'intuizione. Com'è andato il dibattito, Francesco?
Bene, ce l'hai presente anche te, mi sembra.
No, direi che è stato abbastanza buono.
No, è riuscito bene, è stato intenso. C'erano parecchie cartelle, però nonostante la dimensione delle cartelle siamo riusciti.
Sono state 2 ore di attenzione feroce. Come sì, abbiamo fatto a mantenere l'attenzione per 2 ore è un mistero. Cioè, incredibile, effettivamente.
No, sai, anche perché ormai essendo già il decimo incontro, si è entrato anche appunto nell'atmosfera, nel clima, nell'interesse, anche perché appunto le persone che vengono in gran parte sono persone che sono già conoscite delle tematiche, ascoltatori della trasmissione.
Sì, c'erano alcuni nuovi comunque.
Sì, le persone nuove comunque probabilmente sentendo la trasmissione, leggendo su internet, hanno già un'idea di massima. Perciò non vengono mai persone che dicono ho sentito per caso.
Certo.
Cioè, come minimo la documentazione che riescono ad avere è più che sufficiente per far inquadrare rapidamente l'argomento di cui trattiamo, insomma.
Tu hai delle novità?
No, grandi novità no.
No.
Ecco, diciamo che avevamo annunciato...
Quelle di internet gli diciamo tutti un colpo, perché no?
No, perché io sono un po' di giorni che non scarico la posta.
No, non c'è niente di particolare, c'è un po' di persone attente, un po' di questioni, ma tutto liscio, tutto tranquillo. Insomma, l'unica cosa è questo arrivo enorme di persone sui nostri siti. È un po' incomprensibile. Cioè, io sui miei libri 30 persone al giorno per 3 giorni consecutivi non li ho mai fatte, sinceramente.
Sì,
per
3 giorni consecutivi. No, esiste anche una motivazione di questo, cioè nel senso che va dato anche una spiegazione di un certo contesto in cui viviamo. Prima di tutto, beh, come sanno gli ascoltatori, abbiamo già ricordato la scorsa trasmissione che c'è il libro Sentiero d'Oro, l'immagine della regione romana, totalmente caricato su internet, è disponibile su un sito apposito, se, che comunque lo trovate tramite i vari link, inutile che state a dare qua il percorso e così lo trovate. Annuncio quanto prima che un nostro collaboratore dell'istituto, anche se alcune idee, come tutti i pagani sai, hanno le loro caratteristiche, ha elaborato un dizionario pagano. In questo momento ha realizzato circa 107 parole. Logicamente non tutte, diciamo, diciamo gli aspetti con cui affronta le parole sono condividibili pienamente, ma sai, noi non siamo una regione monoteistica, noi abbiamo la verità rilevata, perciò rivelata, e non possiamo stabilire un principio assoluto. Dalla sua interpretazione del paganesimo, comunque ha elaborato queste 107 parole in un dizionario, è venuto fuori un mega sito. Adesso stiamo valutando se inserirlo all'interno dei siti che esistono o se creare un nuovo sito in cui caricare questo dizionario. Perciò chi vorrà leggere, già l'enormità del materiale che è disponibile, già l'enormità del materiale caricato anche ultimamente, praticamente nel giro di 2 mesi andremo a caricare come minimo oltre 250 pagine nuove su internet.
Sì, per cui praticamente,
cioè, se andiamo ad aggiungere appunto il sito di Claudio, quello su GeoCity sul male, cioè che anche sono un bel po' di pagine, cioè,
una roba allucinante.
Superiamo tranquillamente le 300 pagine di testo, perché se mettessimo lì delle fotografie faremo anche presto a tirare migliaia, ma certo. Cioè, stiamo parlando soltanto, cioè, di pagine,
no,
insomma,
siamo arrivati praticamente a quasi 6 milioni di caratteri.
Sì, ma la cosa più interessante è appunto di questo
nessuno abbia fatto un'operazione.
Sì, no, ma anche pensa che, ad esempio, questo collaboratore, su cui alcune cose logicamente neanche io personalmente le condivido, però lui è un pagano, di conseguenza è giusto che, come tutti i pagani, dia la loro dimensione della visione del mondo. Appunto ha fatto questo dizionario, ma mazza corposo, cioè nel senso che sono 108 parole che lui ha già fatto questo dizionario dalla A alla Z. E di conseguenza anche non è che faccia come dizionario il vocabolario, dice sì e due righette, cioè nel senso che ci scrive una pagina o due pagine di testo, ogni vocabolo, perciò anche la dimensione della quantità, della qualità del lavoro, della roba che si potrà leggere sarà enorme, insomma. Perciò noi calcoliamo che per la prima metà di ottobre sarà caricato anche questo.
Vabbè, no, niente. Anche le groups continua ad aumentare, sì. Nonostante siano persone che entrano e alcune non gli piacciono ed escono, nonostante questo il trend è continuamente in aumento, insomma, per cui non ho parole, insomma. In effetti c'è uno sviluppo
sì.
Notevole di quello che è il lavoro su internet, però ce l'aspettavamo, insomma. Cioè ce l'aspettavamo, soltanto che non sai mai cosa verrà dopo, no?
Sì.
E quando il dopo lo raggiungi e sai che in fondo si può fare meglio, per cui c'è sempre questa tensione a migliorare quello che stiamo facendo.
Sì, visto che siamo una radio che fa anche musica, c'è la canzone che dice si può dar di più.
Anche visto che la Netta Radio sta andando molto bene, viene ascoltata, cioè, quasi alla perfezione, insomma, come radio, cioè quasi l'ottimo, insomma, per cui
fate che la radio su internet dà una buona possibilità a chi non segue le trasmissioni di andarsi a ascoltare le trasmissioni,
anche per farsi un'idea di che tipo di trasmissione. È arrivate anche le prime richieste dei CD dei dibattiti. Adesso dovremmo valutare anche di fare anche sta roba qua, perché non so, dobbiamo pensare come fare, perché sto poveraccio spedisce via il materiale gratuitamente, per cui bisogna darci un po' un taglio.
Sì, no, ma è anche giusto che almeno le spese vive lì,
almeno le spese vive, certo. Cioè, siamo a quei livelli, insomma. Comunque sta arrivando anche via internet questo, insomma, per cui penso che sia già un grosso successo tutto sommato.
Beh, tenendo conto che anche la mailing list, appunto, in cui io invito gli ascoltatori più fedeli a questa trasmissione, che più sono interessati di utilizzare la mailing list, proprio perché permette un contatto diretto, di conseguenza al di là del problema del numero dei messaggi, cioè nel senso che ci sono dei periodi di punta in cui i messaggi che girano sono moltissimi, però quando si comincia a superare i 100 iscritti è un po' difficile contenere il numero dei messaggi, insomma.
Beh, no, in effetti abbiamo avvertito in lista, insomma, di avere un certo tipo di comportamento, perché non un comportamento rispetto alla lista, rispetto alle persone, ma siccome la lista ormai sta diventando un punto di riferimento anche a livello mondiale, perché se tu non lo sai ci sono due punti com in lista e c'è anche dalla Svizzera, cioè un visto, per cui insomma uno è di Colorado Springs, insomma
se usano gente degli Stati Uniti che si è iscritta, gente anche dalla Svizzera che è iscritta, perciò
esatto, e stanno arrivando anche svizzeri a manico. A proposito, il crogiolo dello stregone, il primo crogiolo è già stato tradotto a metà ed è su internet, per cui c'è anche metà del crogiolo dello stregone in inglese che è su internet.
Sì, ma io ho visto addirittura visite dalla Repubblica Dominicana, dal Paraguay,
dall'Arabia Saudita sono venute, dall'Egitto, dagli Emirati Arabi, cioè roba Messico, Brasile, normali, insomma.
Però la più divertente è che su una statistica, su un sito, c'erano due della Repubblica di San Marino addirittura.
Sì, la Repubblica di San Marino, sì, che poi fa percentuale, perché se ti arrivano tre persone alla Repubblica di San Marino rispetto alla popolazione sei in percentuale. No, comunque no, in effetti sta arrivando veramente una cosa, cioè ci stanno poi l'università che arriva, no? Sono anche università parecchie che arrivano. Va bene, Francesco. Sì. Oh, ragazzi, ormai voi che segnate il nome paganesimo politeista, prima pagina, andate pure dentro tranquilli, ci trovate dovunque, penso.
Sì, è anche inutile andare in diretta di siti, perché meno male link su link ci arrivano.
Sì, infatti, poi oltretutto c'è una ricopiatura dei link, ho visto, da parte dei vari motori di ricerca, per cui si riproducono da soli, insomma, a un certo punto. Sì, beh, ci vorrà un anno prima che tutto sia, però insomma tutto quanto procede al di là di questo. Va bene, andiamo avanti, Francesco, intanto che ti prepari. Allora, il discorso dell'arte d'agguato, dico, lo riprenderemo il terzo venerdì del mese, che è il 19 ottobre, e parleremo dell'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione. E proprio per portare avanti il discorso dell'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione, io oggi ho cambiato il programma della trasmissione, perché non ho visto Francesco che arrivava, ho detto vabbè, cambio il programma, così anziché occupo più spazio. E allora, cosa voglio fare in questa trasmissione? Voglio dimostrare come non esiste un attimo della vita degli esseri umani in cui si cessa di crescere. E allora mi sono preso due libretti piccolissimi, non li leggo tutti, non ti spaventare, Francesco. Allora, sono uno, Problemi di psicologia dell'età evolutiva, che è di Anna Silvia Bombi, Maria Tallardin e Renzo Vianello. Vi ricordo che questo libro è un libro universitario, è di ricerca universitaria, Problemi psicologici dell'età evolutiva. E ho trovato un libretto, la conosci questa casa editrice?
Sì, la ECG di Genova, sì, un'ottima casa editrice, hanno una produzione incredibile, insomma.
Sì. Beh, ho trovato questo libro che è Dall'Ecur all'Olimpo, e che fa una...
No, ma leggi che ha un catalogo mostruoso, cioè nel senso che ha tradotto un sacco di opere anche dal tedesco, che abitualmente non viene fatto nella letteratura italiana, nella letteratura italiana, ma testi anche di notevole qualità, insomma, tenendo conto che leggi che insomma è un colosso, proprio perché ha sempre avuto un catalogo di alta qualità.
E comunque in effetti sono rimasto abbastanza impressionato da sto libro, l'ho letto a zompi, a tratti a zompi, però noi abbiamo una divinità particolare nel nostro Pantheon mediterraneo, no? Che è Ishtar, no? E che è Astarte praticamente, e che è una divinità, Ishtar e Astarte, sì, no? Sì o no?
Sì.
Vedo che mi guardi
perplesso. No, non trovavo la penna.
Ah, perfetto.
Ho trovato la matita.
Questa Ishtar e Astarte, addirittura ancora più anticamente, viene praticamente legata a un'altra divinità, che è Inanna, che è una divinità sumerica, per cui, che poi prende il nome della grande dea. Ebbene, che relazione è fra i problemi di psicologia dell'età evolutiva e Inanna o Ishtar? Ecco, questo è già quello che andiamo a sviluppare oggi.
Sì, d'altronde sai, i nostri ascoltatori conoscono già molte volte le affermazioni che noi facciamo utilizzando Ilman, ed Ilman, pur essendo ebreo, pur essendo vissuto all'interno di un mondo culturale particolare che purtroppo ha dato origine al monoteismo, nel momento in cui ha dovuto affrontare la psicologia ha dovuto utilizzare esclusivamente la mitologia mediterranea, greca e romana, e di conseguenza ha creato tutta una serie di mitologia sugli archetipi, sui modelli comportamentali, modelli esistenziali, che sfrutta unicamente la mitologia appunto mediterranea è nostra, insomma, e questo è significativo. D'altronde basta pensare che lo stesso Freud, commettendo anche grandi errori di interpretazione, tenendo conto che Freud ha agito nell'Ottocento, tenendo conto che Freud anche lui era di origine ebraica, nonostante che avesse una buona conoscenza del Talmud e di tutti quanti i testi pazzeschi di tutti i monoteismi, nel momento in cui doveva definire alcuni comportamenti esistenziali non ha tratto meglio che usare la mitologia. Logicamente l'ha deformata, l'ha male compresa, l'ha compresa da un punto di vista ottica moralistico di tutti quanti i monoteisti, non l'ha compresa bene, però alla fine se doveva trovare un contenitore o una definizione o un'interpretazione per quello che lui andava a scoprire, non trovava certo il Dio dei cristiani o gli angeli o i diavoli, certo, ma trovava dei modelli archetipi che erano le divinità.
Esatto, e perché prendo questa Inanna, che è Ishtar, che è Astarte, che poi si legge a seconda delle varie culture, diciamo così, de medio orientali. La prendo perché mi ha telefonato Nox, riportandomi un discorso che ha avuto con una certa Lilith, non so chi sia, e in cui questa Lilith diceva che la Madonna e Ishtar erano la stessa cosa, se non cambiava niente. Al che io mi sono messo le mani ai capelli, sono andato contro il muro e ho sbattuto la testa contro il muro, perché se questo è il livello, io se incontro sta Lilith la prendo a calci. C'è chiaro questo?
Sì, no, purtroppo questo qua è un comportamento che gran parte della Vicca tiene, e per me appunto in questo caso dimostra anche la superficialità della Vicca, cioè nel senso, e questo bisogno di volemosse bene,
sì. E ci dico, non facemose del male.
Sì, no, ma soprattutto denota anche una capacità di elaborazione che sia basata sulla propria esistenza, sulla propria esperienza, cioè nel senso che si cerca un modello comportamentale di compromesso con qualcosa, e si è disposto a piegarsi, ad adattarsi, a deformare qualsiasi cosa purché corrisponda all'immagine che l'avversario, certo, vuole di te. E questo può servire per farsi accettare, ma farsi accettare come dei servi, come dei schiavi, come dei subordinati, come dei sottomessi, come della gente che riconosce una superiorità al monoteismo. Basta pensare che Ishtar veniva sicuramente molto prima della Madonna.
Se arriva Ian, siamo 3000 avanti Cristo. Sì. Cioè.
Voglio ad esempio ricordare che ancora adesso ci sono quei Figaro della teologia che sono i teologi, e quei cristiani che si stanno dibattendo se deve far diventare la Trinità la Terra, farla diventare altrimenti la Madonna. Benissimo, voi pensate che si dice che soltanto dopo il monoteismo la condizione della donna si è migliorata. Pensate che non c'erano popolazioni che non avevano problemi ad avere divinità di riferimento come divinità femminili, e che questo non era assolutamente un problema, e che il concetto del femminile sottomesso all'uomo non esisteva, esisteva soltanto il discorso della pari dignità, della pari funzione, della pari capacità, dei diritti. E popolazioni che componevano sicuramente elementi maschili utilizzavano divinità femminili, e questo non era un problema.
No, non era mai stato un problema.
Prendiamo tutto il problema che c'è della virginità della Madonna e tutto il problema che c'è di come inquadrare la Madonna all'interno di quella cazzata di teologica che è il cristianesimo, insomma.
Va bene, Francesco. Sì. Comincio?
Sì.
Allora, io naturalmente taglio i capitoli per cercare di arrivare all'idea centrale. Vi ricordo, quello che vi leggo sono i problemi di psicologia dell'età evolutiva. Naturalmente vi leggo quel capitolo che serve a me per fare un discorso, dopodiché se volete vi leggete chiaramente tutto il libro, che farebbe bene a chiunque sapere come avvengono i processi dell'età evolutiva, se farebbe molto bene.
E soprattutto sarebbe a non mandare i bambini sicuramente a catechismo.
Sì, è vero. Allora, cos'è che voglio dirvi? Niente, attenzione che parto naturalmente a metà capitolo, pertanto cercate di entrare un attimino, cercherò di essere un po' più lento del solito. Naturalmente questa è un'analisi sull'apprendimento linguistico e l'apprendimento verbale del bambino, per cui chiaramente troverete i termini dell'apprendimento linguistico e verbale. E dopo vedrete a cosa serve questo. Un'altra eccezione è costituita dalla lessicazione di alcune frasi, non del verbo, ma di un argomento. Sono quelle frasi in cui compare il vocativo P e A, il vocativo P e A, che sono gli autori di questo trattato, che si chiamano, vediamo un attimo se lo trovo un attimino, gli autori, Parisi e Antinucci, che vengono analizzati. Parisi e Antinucci citano a questo proposito le seguenti frasi. Attenzione: mamma Ciana dice alla mamma che la giranda Ciana sta girando. Mamma Pitto fa vedere alla mamma il suo ombelico. Papà Atati dice al padre che ci sono degli sperimentatori. Papà Dichi chiede al padre di mettere i dischi. Mamma Appapis chiede alla madre di disegnare. Mamma Iacca chiede alla madre da bere. Riassumendo, in questa loro prima ricerca, Parisi e Antoniucci hanno potuto evidenziare che le frasi di Claudia, la bambina ha un anno circa, hanno una rappresentazione semantica abbastanza complessa, ma espressa solo parzialmente. Che alcuni predicati usati sono di tipo deittico, che nelle frasi di Claudia sono presenti performativi richiestivi e che tali performativi sono stati lessicalizzati con la parola oio e con dei vocativi. In un secondo articolo, Due fasi sullo sviluppo iniziale della competenza linguistica, del 1975, Parisi e Antoniucci proseguono l'esame dello sviluppo linguistico di Claudia, considerando la produzione della bambina fino a 2 anni e 3 mesi, e vi aggiungono i dati di un altro bambino, Francesco, seguito da quando aveva 1 anno e 4 mesi fino a 2 anni e 4 mesi. Poiché nel frattempo il loro modello del linguaggio si è perfezionato, essi sono in grado innanzitutto di precisare meglio le caratteristiche proprie della produzione verbale di Claudia fino a 1 anno e 5 mesi e di Francesco fino a 1 anno e 8 mesi. Sinteticamente, le caratteristiche di quello che per Parisi e Antoniucci è il periodo iniziale dello sviluppo linguistico di Claudia e Francesco sono le seguenti. Le prime espressioni prodotte hanno una rappresentazione semantica che include tutte e solamente le proprietà necessarie delle frasi, principale e secondario. In altre parole, tutte le parole contenenti nelle frasi prodotte da Claudio e da Francesco appartengono al performativo o al nucleo della preposizione e tutti gli argomenti sono o nomi semplici o pronomi. Viceversa, non sono state prodotte frasi con una rappresentazione semantica che includesse un avverbiale o un modificatore del nome o una frase inserita. Il periodo successivo, viceversa, è caratterizzato proprio dalla comparsa degli avverbiali, dei modificatori del nome e dell'inserimento di strutture frasali. Per quanto riguarda gli avverbiali, essi appaiono inizialmente in frasi molto brevi, composte da 1 o 2 parole. Il contesto permette di dedurre quale è la parte restante della configurazione semantica. Ripeto, il contesto permette di dedurre qual è la parte restante della configurazione semantica. Così Claudia, che chiede alla madre un biscotto, dopo averne appena ricevuto 1, dice solo ancora. Il contesto ci permette di dedurre che al di sotto di questa sola parola sta la configurazione semantica di una frase come dammi ancora biscotti. Successivamente gli avverbiali sono espressi all'interno di frasi più complesse. Ad esempio, Claudia ha detto Paola oggi viene. Un'analisi semantica rivela inoltre che gli avverbiali sono locativi spaziali e temporali, soprattutto deittici, come lì, qua, domani, dopo. Avverbiali di modo, come così, avverbiali contenenti un predicato semantico di aggiunta, come ancora, pure, anche, avverbiali strumentali, come nella frase a chiave, aggiusto la ruota con la chiave, avverbiali di compagnia, come nella frase giochiamo con Paola, ed infine avverbiali di causa nella frase voglio il vino che ci ho sete. Contemporaneamente agli avverbiali compaiono nelle frasi di Claudia e di Francesco anche i modificatori del nome. Inizialmente i modificatori sono aggettivi qualificativi e sintagmi preposizionali con la preposizione di, come nelle frasi questa è la cavalla zoppa e caduta sotto il cappotto di Claudia. Più tardi appaiono i modificatori costituiti da frasi relative e da sintagmi preposizionali con la preposizione con, come nelle frasi «A voi i braccialetti che sono di Claudia» e «Arriva il cacciatore col fucile». Circa 3-4 mesi dopo la comparsa degli avverbiali e dei modificatori del nome, cioè a 1 anno e 8 mesi e 2 anni, Claudia e Francesco producono frasi in cui un argomento del nucleo è espanso per mezzo di una struttura frasale, come nelle frasi «Vieni a disegnare», «Lo faccio girare», «Non vuole mangiare», «Sai che andiamo a sciare?». A conclusione dei loro articoli, Parisi e Antoniucci traggono due conclusioni generali. Primo, in generale, questi risultati possono essere considerati come prove a favore della validità del nostro modello del linguaggio, un tipo di prove che normalmente non viene preso in considerazione e tantomeno cercato esplicitamente in linguistica. Secondo, i nostri risultati sembrano andare contro l'affermazione di Belluggi, fatta nel 71, e di altri autori, fra cui Piaget, secondo cui il processo di acquisizione del linguaggio ha luogo fondamentalmente dopo i 2 anni. Se il nostro modello descrive quelle che sono le proprietà fondamentali del linguaggio, il bambino dimostra di essere in possesso di quasi tutte queste proprietà già alla fine del 2° anno di vita. In effetti, vi è un solo meccanismo fondamentale che il bambino di 2 anni non possiede, e cioè il meccanismo della nominalizzazione, cioè sapere il nome di tutte le cose. Lo sviluppo linguistico dopo i 2 anni sarebbe quindi limitato all'aumento delle capacità di combinare diversi meccanismi fondamentali singolarmente già posseduti in una stessa frase, oltre naturalmente allo sviluppo lessicale e a quello pragmatico del discorso. Questo è il pezzo che volevo leggere. Cosa sta a significare tutto questo? Che l'apprendimento del bambino è una selezione fra ciò che l'adulto comunica. Cioè l'adulto invia al bambino dei fenomeni. Quei fenomeni vengono recepiti dal bambino, attraverso il bambino, attraverso le sue tensioni, i suoi bisogni, la sua percezione, e rifluiscono fuori dal bambino con gli strumenti che il bambino ha. E questo avviene fin dal primo istante di vita. Chiaramente gli strumenti si affinano un po' alla volta, la memoria si affina un po' alla volta e la descrizione un po' alla volta. Questo meccanismo che fa parte dell'apprendimento del linguaggio in realtà è il meccanismo fondamentale della struttura dell'universo, è il meccanismo fondamentale degli dèi ed è il meccanismo fondamentale della stregoneria, cioè la crescita, l'accumulazione di dati partendo da elementi che sono primordiali, la sedimentazione, la dilatazione di se stessi, e il bambino impara attraverso l'esercizio dell'arte dell'agguato. Come fa il bambino a esercitare l'arte dell'agguato se non sa assolutamente niente? Semplicemente definisce quello che è principale e quello che è secondario all'interno di una frase, cioè la sua tensione, il suo bisogno, le sue necessità distinguono l'essenza all'interno del fenomeno comunicato attraverso frasi complesse dall'adulto. Vuoi mangiare la minestra che è buona? Il bambino dice pappa, perché all'interno di tutta la frase, la fraseologia del bambino e che fa l'adulto nei confronti del bambino, il bambino discrimina cos'è principale per lui, per le sue tensioni, per i suoi bisogni, e che cos'è secondario, cosa si può essere tralasciato. E questa agire secondo le proprie tensioni e i propri bisogni è l'arte d'agguato che va a costruire il potere. Il potere di essere di una persona, cioè il potere della crescita, vengono costruiti in questo modo. E abbiamo visto anche quando abbiamo fatto l'arte dell'agguato come questo avviene in realtà. C'è una divinità tanto antica e tanto presente da non venire mai evocata. Questa divinità è alla base di tutto ed è necessità. Io esprimo quel divino con la mia necessità. Questa a sua volta la ancoro all'intento, alle mie intenzioni, al mio obiettivo da raggiungere, che esprimo col mio intento, cioè con i miei bisogni e le mie tensioni. Dalla consapevolezza della fusione di queste tre divinità, cioè io, l'intento e necessità, io costruisco il Dio che mi cresce dentro. E questo stiamo facendo, appunto spiegando l'arte dell'agguato. E adesso, mentre Francesco andrà avanti a commentare qualcosa o a dire qualcosa, io preparerò come gli dèi agiscono esattamente in questo modo 3.000 anni prima del pazzo di Nazareth. 5.000 anni fa questo, che vi ho letto nell'apprendimento del bambino, era trasferito nel comportamento degli dèi.
Sì, ma a parte che non era solo trasferito nel comportamento degli dèi, ma era diciamo, una prassi normale, era una prassi tranquilla all'interno di tutte quante, non solo parlo delle strutture religiose, ma anche delle strutture sociali. Cioè, nel senso, basta pensare come mai tutte quante le culture che sono al di fuori di un'ottica monoteistica hanno sempre basato tutto sull'educazione, sulla conoscenza, sull'apprendimento, sull'iniziazione, sulla cura dei bambini. Cioè, nel senso, basta pensare che anche nelle società che vivono in questo tempo vivono all'infuori di un mondo monoteista, hanno un'attenzione formidabile verso i bambini, verso i ragazzi che crescono.
Anche i cattolici?
Sì, beh. Ecco, io ho avuto un documento di alcuni cattolici che stanno discutendo sul battesimo. Ho detto: meglio che non lo mandi Claudio, altrimenti Claudio non
sì,
sa.
Un libro. No,
non solo, no, ma siccome poi l'autore di questa affermazione è una persona che è simpatica a Claudio, ho detto: meglio che eviti totalmente di fargli avere questo materiale, altrimenti Claudio non so cosa fa. No, ma questo è significativo. Cioè, voi pensate che, ad esempio, in tutte quante le civiltà si dice noi abbiamo strutturato, ma anche nelle società primitive, contemporanee e primitive, c'è sempre l'attenzione della necessità di avere la massima cura per i propri figli, per i componenti anche per i bambini della comunità, di insegnarli, di dargli una loro dimensione, di dargli un loro rispetto, di dargli una loro autonomia e una loro fisionomia, di concepirli come un elemento della comunità, cioè nel senso che nascono in quella comunità e come comunità, quella comunità hanno dei diritti e di conseguenza la comunità se ne deve prendere cura anche di loro e sono considerate sempre una cosa fondamentale in cui gran parte della comunità dovrà la sua sopravvivenza non solo fisica ma anche culturale a questi bambini. Dall'altra parte cosa abbiamo in tutte le civiltà di tipo monoteistico? Cioè abbiamo i bambini nascono in una civiltà, devono essere assolutamente circoncisi altrimenti sono impuri. Per non parlare della circoncisione femminile che esiste in altri stati, per non parlare ad esempio del discorso che devono essere battezzati perché sono impuri, del fatto che i genitori devono essere severi, del fatto che i genitori non devono essere genitori ma devono essere bravi cristiani che li portano verso la fede, del fatto che siano marchiati da un peccato originale che deve essere tolto, dal fatto che bisogna metterli in attenzione contro i pericoli, la tentazione e tutto il resto, dal fatto che la loro natura, che la loro crescita anche sessuale deve essere condizionata, controllata e vagliata. E questa è la differenza sostanziale. Prendete anche in epoca contemporanea tutte quelle piccole tribù che sono sopravvissute all'infuori della criminalità cristiana, ebraica o musulmana. I bambini rappresentano sempre la pietra su cui è basato la loro possibilità di sopravvivere, ma non sopravvivere solo fisicamente, e dell'importanza che hanno e del riconoscimento che hanno. Questo non avviene mai all'interno di tutte quante le religioni monoteiste.
È vero.
Basta pensare che anche Platone, che non è molto simpatico Claudio, Platone, quanto si impegnò a scrivere sull'importanza che la società, che la struttura si prendesse cura di tutti i suoi componenti.
Sì, dici.
Sì, no, infatti, punto. E, c'è un esempio classico nella Repubblica di Platone che lui, Platone, suddivide in base a delle categorie, a delle caste, dice noi dobbiamo essere pronti a riconoscere l'immagine del bambino e di portarlo non nella casta in cui nasce, ma alla casta a cui appartiene. Cioè, invece, perciò, se un bambino dell'oro nasce nella casta del ferro, noi dovremmo essere così attenti alla sua natura per riportarlo nella sua giusta posizione. Cioè, questo implica che non sono io che vado a proiettare le mie fissazioni come cristiano su di loro, ma che devo comprendere cosa questo bambino possiede per poterlo permettergli di realizzarlo in base alla sua natura. E questo rispetto già che Platone aveva avuto lo stato deformato, è stato già in aspetti non migliori della cultura pagana antica, rappresenta già il tipo con cui il paganesimo andava ad affrontare l'esistenza dei bambini, cioè noi che siamo gli adulti non dobbiamo piegare, deformare o indirizzare questi bambini, dobbiamo essere pronti, attenti, osservarli, comprendere, capire cosa cercano, cosa sono e ai metterli nelle condizioni di realizzare quello che sono. Pensa che bel salto rispetto al monoteismo, insomma.
C'è una citazione, non so se del Fedro o del Fedone, in cui Platone preconizzava che la scrittura avrebbe distrutto l'uomo, cioè avrebbe distrutto la capacità dell'uomo, perché la scrittura non era in grado di definire esattamente quello che l'uomo doveva dire. Solo che l'uomo moriva, la scrittura restava. Dopodiché Platone ha dovuto scrivere. Cioè, vabbè, insomma, l'ho letto su Focus quest'ultimo mese, per cui
sì, no, ma sai, questa è un'interpretazione che appartiene. Beh, io ho letto, sai, autori contemporanei in cui anche loro vanno a dire perché la trasmissione tramite lettera diventa sempre pericolosa per l'interpretazione che viene data. E diciamo che nelle società ritenute normali la trasmissione era sempre trasmissione orale, che implicava anche la capacità della persona di cercare di comprendere la profondità, la dimensione o la valenza delle parole, e di conseguenza c'era il problema della persona che doveva trasmettere qualcosa, che doveva ricevere, di avere una conoscenza enorme sulla valenza delle parole, di comprendere il significato, la sfumatura, di conseguenza si era anche, diciamo, responsabili, e soprattutto c'era la necessità che le persone che facevano questo avessero una cultura gigantesca, avessero una cultura incredibile, perché a loro era dato di dire: voi che avete udito le parole e le dovete riportare, dovete essere consci del valore profondo che hanno, certo, questo anche per la società. Sai, noi siamo vissuti per 1500 anni in una civiltà che si è trovata purtroppo quella schifezza della Bibbia. Cioè, certo che a questo punto, fra scegliere fra l'analfabetismo e la Bibbia, preferisco essere analfabeta.
Si vergognavano talmente tanto che la Bibbia non la facevano neanche leggere.
Sì, ma infatti
impedivano la cultura, impedivano la
scuola.
Sì, ma
lì, perché c'era la possibilità di sottrarre il documento a cui tu facevi riferimento, cioè giocavi sul discorso che io l'ho letta, io la posseggo, voi non potete, esatto, farlo. E sai, invece, quando ma anche perché dovevano fare questo? Perché per loro era impossibile dimostrare una continuità.
Certo.
Cioè, nel senso che il monoteismo viene fuori all'improvviso e di conseguenza, se loro dicevano sì, c'è qualcuno che ha tramandato per voce, significava che potevi ricostruire l'origine del monoteismo, e l'origine del monoteismo è molto squallida.
Ti pensi ancora adesso che c'è gente che va dietro al fatto che sia stata un'evoluzione nella religione delle persone che le ha portate a essere monoteiste, che è di un'aberrazione immane, non mi ricordo più da dove viene fuori, comunque è un'aberrazione immane. Cioè, è chiaro che se è un'aberrazione cattolica o cristiana, perché cristiani siamo gli altri, l'effetto finale dell'evoluzione, no, siete semplicemente dei truffatori, dei delinquenti e basta.
Esatto, ma...
cioè, il fatto di portare a termine una truffa e riuscire nel truffare le persone non dà dignità alla truffa, sempre truffa si chiama, appunto, e basta, insomma. Va bene, allora, visto che abbiamo parlato del bambino, visto abbiamo parlato dell'arte dell'apprendimento del bambino, della capacità del bambino di discernere fra principale e secondario nei discorsi fatti dall'adulto in riferimento ai propri bisogni e alle proprie tensioni. Ricordiamo che sono bambini sotto all'anno. Se ricordo, mia figlia ha cominciato a leggere a 2 anni, per cui potrei andare oltre, insomma, questo trattato. Però sta di fatto, vediamo invece gli dèi se sanno discriminare e se hanno necessità anche loro di sedimentare e di costruirsi. Che necessità hanno gli dèi? Noi li conosciamo, gli dèi. E parliamo appunto di Inanna. Inanna è tra le dee della Mesopotamia sicuramente quella dalla mentalità più espansionistica. Cosa vuol dire? Che sta conquistando? No, che espande se stessa, che espande la propria conoscenza, la propria consapevolezza e il proprio potere di essere. Ricordate, cioè non è che ha un esercito per andare a conquistare le altre persone. Ed è in un certo senso inevitabile che le sue imprese siano le prime a ricevere attenzione in questo studio, incentrato sull'acquisizione del potere nei miti di viaggio mesopotamici. E Francesco ci parlerà dei miti dei viaggi, viaggiare da Ulisse a tutti gli altri. Inanna è senza dubbio la dea più importante del panteo mesopotamico, e intorno a lei ruota il maggior numero di miti dove viene celebrata in particolare come dea dell'amore, della procreazione umana e animale. Stranamente non distinguono fra procreazione umana e procreazione animale, chissà perché. E infine come divinità della guerra. Nella letteratura accadica è conosciuta col nome di Ishtar, la grande dea, che in epoca semitica riassume in sé le funzioni e gli attributi di altre importanti divinità, quali la madre creatrice Nintu o Mami, e per cui il suo nome assume per lo più il significato generico di dea. Il processo di esaltazione di Ishtar sembra essere già evidente nella letteratura sumera. I miti più conosciuti relativi alla dea sono quello sumero della discesa agli inferi di Inanna, la versione accadica dello stesso mito, Inanna ed Enki, Inanna ed Ebi, Inanna e Sukkaletuda. Vi sono poi diversi miti in cui figura come personaggio secondario, come in Gilgamesh e in Enkidu e gli inferi sumeri, e nella grande opera accadica di epoca posteriore nota come l'epopea di Gilgamesh. Sopravvivono anche una serie di inni dedicati alla dea, quali il Nimmersara e l'Inninsagur, attribuiti alla figlia di Sargon, Eneduanna, sacerdotessa del tempio della città sumera di Ur, dedicato al dio della luna Nanna. Esiste anche una serie di inni accadici dedicati a Ishtar. Questi cristiani non li hanno distrutti, stavano sottoterra. Un altro gruppo di miti che andrebbe menzionato è quello in cui si narra della sua relazione con l'amante e compagno, il pastore mandriano Dumuzi. Pastore mandriano, una dea, che si fa un pastore un mandriano, non si fa un re, mamma mia. In alcuni miti...
Erano solo pastori di pecore, di animali, ma non di uomini.
Sì, è vero, era questa sua nobiltà forse. In alcuni miti si narra di un viaggio in cui la dea si mette in cammino per raggiungere diverse destinazioni allo scopo di ottenere poteri di vario genere. Facendo ritorno, dopo aver raggiunto il suo fine, abbiamo parlato dell'intento, necessità che la spinge, la sua volontà che viene esercitata, facendo ritorno dopo aver raggiunto il suo fine. Allo stesso tempo tali miti presentano idee e motivi fondamentali associati alla dea, come vedremo nel corso dell'indagine sui viaggi e il potere che ne consegue. I miti di Inanna e Ishtar più significativi ai fini della nostra discussione sono quello della discesa agli inferi di Inanna, della sua versione accadica di discesa degli inferi di Ishtar, di Inanna ed Enki, e un frammento dell'inno Inninsagur-Ra. Contribuiscono a formare l'argomento principale di questo capitolo, non solo i miti di Inanna, ma anche alcune liturgie relative ad Amu, in particolare Edinnausagga. Damu è strettamente connesso alla dea poiché si identifica col suo compagno Dumuzi e ne rappresenta un aspetto. In queste liturgie si parla di viaggi che implicano l'idea del viaggio per la conquista del potere, e che non è potere per conquistare terre, ma è potere di espandere se stessi, è potere di crescere. Non è la conquista, non è mi sono più forte, conquisto, ti diventi il mio schiavo. Sono io che faccio un viaggio, che vado alla ricerca della conoscenza, viaggio nello sconosciuto, ritorno dallo sconosciuto.
E lo devono fare anche gli dèi.
E lo devono fare anche gli dèi, ed è questo.
Non come il dio dei cristiani.
E lo sta facendo il bambino quando sta verbalizzando. Esatto. Quando il bambino verbalizza e sceglie il principale, sta facendo un viaggio da Dio. Sta facendo un viaggio di potere, ricordatevelo questo, e che congiuntamente ad altre idee e motivi racchiusi in esse saranno particolarmente preziosi per la successiva disamina dei miti greci. Anche se gli episodi di Inanna e Damu contenuti in queste opere sono diversi tra loro, i viaggi compiuti dagli dèi culminano tutti nell'acquisizione, nell'espressione del potere raggiunto nel corso del viaggio e grazie alle imprese compiute nelle sue diverse tappe. Non siamo davanti a un Dio assoluto, a una divinità assoluta creata di immagine e somiglianza, un Dio pazzo, siamo davanti a degli dèi, e sono tali perché si costruiscono. Perché gli esseri umani e gli esseri della natura sono degli dèi? perché si costruiscono e fanno il loro viaggio.
Ma la cosa fondamentale non è certo l'inizio, neanche la fine, è il percorso che questi compiono.
Certo.
Cioè non è secondario, cioè perché dicono raggiunto il tuo scopo, il tuo viaggio è inutile, no. Quello che è fondamentale rispetto a tutte quante, anche i viaggi che fanno i monoteisti, cioè nel senso, è fondamentale il viaggio.
Il viaggio.
Perché se non noi ricordiamo, noi possiamo trarre sia nel caso, ad esempio, sia della divinità nel monoteismo, ma sia anche nella vita pratica, noi vediamo che ad esempio nel monoteismo il fatto che gli ebrei stanno in giro 20 anni e non raccontano solo niente che tranne che sono nel deserto. E sono stati nel deserto in tutti i sensi, cioè nel senso, hanno fatto i coglioni per 20 anni, diciamo sinceramente, cioè sta in giro a zonzo, certo. E non riporti a casa niente, non comprendi niente, non impari niente e vivi solo con l'attesa messianica, dato il messianismo monoteista, di arrivare in quel luogo. Tutto quello che tu compi, percorri, conosci, vedi, non significa niente.
Certo. Nel primo mito che esamineremo, il più importante riferito a Inanna, è la discesa agli inferi di Inanna, di epoca antico-babilonese. Lo scopo dichiarato del viaggio è l'acquisizione del dominio sia sul mondo infero sia su quello supremo. Cosa vuol dire acquisizione del dominio? Significa muoversi in tutti i mondi possibili e immaginabili. Cosa sta facendo il bambino mentre sta verbalizzando? Sta compiendo un viaggio nel mondo della ragione. Sta compiendo un viaggio, sta costruendo se stesso, sta acquisendo potere nel mondo della ragione, in questo caso attraverso la verbalizzazione, ma come verbalizzazione è la sua crescita, e si sta trasformando in un Dio. A un certo punto arriva qualcuno, no, tu ti devi mettere in ginocchio. Cioè, è un'aberrazione. E comunque questo lo possiamo vedere in tutto il viaggio di Inanna, che va agli inferi. Inanna va agli inferi e discende con il suo potere, che è rappresentato dalle sue vesti, per raggiungere il centro degli inferi. Però qualcuno gli dice che ogni volta che lei supera una porta deve lasciare una veste. Per cui quando arriva al centro degli inferi, Inanna è disarmata, è senza armi e viene legata, viene fatta prigioniera. Ma Inanna sapeva già questo in precedenza, cioè perché aveva già una conoscenza acquisita, e ha chiesto ad alcuni, se non si fosse presentata, di andarla a cercare. Per cui arriva qualcuno che lei aveva già preparato in precedenza e comincia il viaggio di ritorno. Comincia il viaggio di ritorno al mondo con il potere della conoscenza che lei ha acquisito in quel viaggio. Pensate cosa noi facciamo invece ai bambini. Cioè, anziché slegarli dai legamenti, cioè sciogliere le membra, mandare il grande Eros affinché costruiscano il loro potere, vengono costretti in ginocchio. Ciò che fa il bambino e ciò che fa l'adulto è la stessa identica cosa di quella che fanno gli dèi, perché tutte e tre le forme sono tre forme divine. Questa è la trasmissione che voglio fare oggi. A te, Francesco, scatenati.
Ma no, sai, c'erano molte cose da dire, anche perché esiste tutta quanta una condizione circostante di attualità che obbliga a farlo. E allora io vorrei commentare una cosa fondamentale di questo. E Claudio appunto diceva l'importanza del viaggio, cioè nel senso, nel viaggio si viene visto sempre come qualcosa che tu devi percorrere non perché è una meta finalistica, ma che è l'essenzialità di quello che andrai a incontrare. E quello che andrai a incontrare non ti serve di dimenticarlo, né la tua conoscenza che dovrai portarti avanti. Ma cosa indica il fatto stesso che gli dèi devono compiere dei viaggi e compiono questi viaggi? Significa che non sono statici, cioè che la loro non è una durezza, la loro non è una corazza, la loro non è una condanna alla fissazione eterna come c'è nel monoteismo, in cui non si può modificare assolutamente niente, non si può agire assolutamente su niente, e tutto quello che avviene è insignificante in quanto tutto quanto è statico. Invece noi sappiamo che tutte le cose sono di mutamento, sappiamo che tutto si deve trasformare, e anche gli dèi non possono sfuggire a questa necessità di compiere viaggi. Ma questi viaggi non li compiono per guerre sante, distruggendo tutto. Partono sapendo che devono avere anche qualcuno che sia in grado di aiutarli. Cioè, non partono mai per autosufficienza. Si rendono conto che, come in tutta la vita, le persone hanno la necessità di vivere legate e sono legate ad altri per fattori biologici, di cultura, ambientali. La loro capacità di realizzare il loro viaggio è data dalla loro capacità durante il viaggio di trovare persone che siano simili e che le possano aiutare, e sanno che soltanto realizzando, creando questi legami, creando questi collegamenti, creando questi scambi, perché logicamente chi incontrerai ti darà delle informazioni, ma tu dovrai dare delle informazioni, e di conseguenza tutti e due saranno alla pari. Non ci sarà che un Dio superiore e l'uomo inferiore, perché quando, che quando Dioniso deve scendere agli inferi, deve rivolgersi a un mortale per sapere come scendere agli inferi, in quanto il mortale conosce la condizione di morte che il Dio non può avere. E non c'è nessuna arroganza, non c'è nessuna pretesa di superiorità, di imposizione. Dioniso non dice all'uomo: siccome io sono un Dio, tu devi assolutamente sottostare. Anzi, si deve impegnare a dare qualcosa in cambio all'uomo che lo aiuta a scendere negli inferi. E tutte queste cose sono significative, tutti questi sono percorsi che dicono chiaramente che la nostra vita è un percorso, e questo percorso non è vuoto, questo percorso è importante non per il fine che ci diamo, ma è importante per quello che riusciamo a fare durante questo percorso. Tutto quello che noi riusciamo a stabilire, tutto quello che noi riusciamo a entrare in contatto, tutto con cui riusciamo anche a scambiare le nostre informazioni. E poi appunto c'è anche un discorso fondamentale. E il discorso dei viaggi, molte volte li viaggi anche, ad esempio in Ulisse, sono la discesa agli inferi. Ma la discesa degli inferi non deve essere letta soltanto come un viaggio nella parte nel regno dei morti. Deve essere letto anche come una trasformazione dell'individuo, cioè nel senso che significa conoscere anche le parti più nascoste, le parti che più ci sfuggono, le meno comprese, le meno comprensibili, le più difficoltose di noi stessi. Cioè noi possiamo percorrere un viaggio se siamo a conoscenza delle nostre capacità e delle nostre incapacità, e dobbiamo fare qualcosa con le nostre mani per modificare questo. Ma questo implica conoscere, avere una conoscenza, avere una profondità, e soprattutto non crearsi delle maschere nei nostri confronti. E per questo esiste anche il viaggio agli inferi, cioè proprio perché il viaggio agli inferi implica raggiungere il punto più basso, che oltre non si può andare, il punto più nascosto, ove sono nascoste le anime, come si dice nell'Ade, ma dove sono nelle anime significa che c'è anche l'animo, cioè la parte più passionale, la parte meno controllata di noi. Ma si raggiunge la parte più bassa utilizzando la ragione, cioè non si va perché buttati o proiettati o perché lanciati, ma si va organizzando questo viaggio, cioè non si va disarmati. E se si va disarmati come Yanna che arriva al centro degli inferi, lo si va sapendo che c'è qualcuno che ti aiuterà e collaborerà con te.
No, che l'hai preparato prima.
Cioè, sì, ma significa che non ti lasci prendere dal caso, no. E non ti confidi in una provvidenza che non verrà, non confidi in un aiuto di un Dio che non esiste, che non verrà. Sai che tutte le potenzialità della tua realizzazione appartengono alla tua capacità di realizzare, di fare, di comprendere, di agire, di realizzare. E d'altronde, se gli dèi compiono questo, che differenza c'è nel viaggio che compiono gli umani nella loro esistenza e nella loro vita quotidiana? Non c'è nessuna differenza. E pensate sempre, e noi lo ripeteremo sempre, perché esiste questa necessità per gli dèi di avere un corpo? Perché esiste la necessità di avere sensazioni. Noi abbiamo l'esempio criminale del Cristo. Il Cristo viene per distruggere il suo corpo, e noi portiamo come simbolo, parlo con i cristiani, parlo della nostra cultura, porta come simbolo un corpo in disfacimento, un corpo ferito, un corpo distrutto. Al contrario, noi sappiamo che un corpo distrutto, un corpo sofferente non può produrre bellezza, non può produrre gioia, può soltanto ripetere all'infinito la sofferenza che questo corpo rappresenta. Al contrario, se noi stiamo su un discorso estetico, tutti quanti i paganesimi hanno sempre utilizzato delle immagini migliori, ma perché? Perché l'uomo vive nella bellezza, non vive nello squallore, e questo è fondamentale. E logicamente non pensate che il discorso delle immagini sia soltanto un problema del passato, del presente vicino, è un problema che è contemporaneo. Io voglio dare una dimensione di questo problema del gioco delle immagini. Allora, noi stiamo parlando in un'epoca contemporanea in cui esistono, si dicono, delle civiltà monoteiste che sono superiori alle altre, in cui si dice ad esempio che gli altri distruggono le immagini. Allora, io voglio ricordare che in questi giorni è cominciato un processo a Roma, al Tribunale Penale di Roma. Ed è cominciato un processo, un film che si chiama Totò, che visse due volte. Ecco. Questo processo, leggo un piccolo commento che dà la dimostrazione della nostra incapacità e della volontà in cui i monoteisti vogliono portarci nell'affrontare il discorso delle immagini. Allora, dice Fulvio Caprara: e allora, inevitabilmente va in scena il paradosso. Come si fa ad accusare di vilipendio di religione, di Stato, quella cosa che sul grande schermo è chiamata dissolvenza incrociata. E come si fa a stabilire se è blasfema la scena di un individuo che si strofina contro la statua della Madonna? Al cinema è lo spettatore a deciderlo in assoluta libertà, in base al suo personale sentire, ma quando la scelta spetta a un giudice, finisce che bisogna interrogarsi sulla natura della statua della Vergine. È vera oppure no? Esisteva da prima del film oppure è stata costruita apposta? Ma quando è che una statua è vera e invece è finta? È davvero difficile o forse inutile analizzare in questi termini la legge, il senso di una sequenza cinematografica? Cioè, siamo arrivati nel 2001 in una civiltà prodotta purtroppo in gran parte del monoteismo, in cui si fanno ancora processi per le immagini. Cioè, e questo è significativo, e si va addirittura a dire che è vilipendio della religione perché in un certo film si vedono certe scene in sequenza e in dissolvenza, e soprattutto perché c'è qualcuno che si strofina verso la statua della Madonna.
Sì, beh, ma già tutti quanti questi reati sono già stati depennati, probabilmente devono fare la sentenza, però già non esistono più.
Sì,
perché
ma se noi andiamo a ridere, se noi facessimo un giro di santuari e andessimo a vedere i baci delle ossa dei santi, delle reliquie, cosa dovremmo interpretare la cosa? No, come disgusto.
Infatti. No, ma io invece volevo terminare un attimino il discorso su che cos'è, perché io qui ho un articolo della Stampa del 15 settembre, no? 15 settembre, sì. Dice lo psichiatra che il pedofilo è una persona banale, poco intelligente e priva di affetti. Pensate cosa è stato costruito in un bambino quando gli è stato distrutto la sua capacità di sedimentare conoscenza e di costruirsi. Infatti nella propria vittima, questo è un libro, sta commentando un libro che è stato pubblicato, nella propria vittima il pedofilo non cerca il piacere quanto il potere di dominare e umiliare. Molti psicoanalisti hanno difficoltà ad assumere la terapia di individui così odiosi per le loro pulsioni. Questo articolo vi leggo soltanto pochissime cose, tanto per farvi comprendere come queste pulsioni derivino esattamente dai Vangeli, cioè dall'educazione imposta ai bambini attraverso i Vangeli Luca, Giovanni, Marco e Matteo, insomma. Cioè questi sono i responsabili di questo. L'argomento della pedofilia, inizia l'articolo, è molto presente nelle opere dei psicanalisti contemporanei. Dice non è molto presente nelle opere dei psicanalisti contemporanei e neppure lo è stato nei lavori comparsi nei precedenti 100 anni di psicanalisi, cioè non gliene fotteva niente nessuno. Dopo questa constatazione e dato il particolare approccio psicanalitico basato proprio sulle motivazioni inconsce che possono celarsi dietro la presenza assenza di certe questioni, è ovvio che ci si interroghi sui perché di una simile rimozione. E infatti è una questione culturale, è una questione religiosa, cioè è una questione di dominio del cattolicesimo sul sistema sociale. E vi leggo soltanto alcune cosette. Uno degli aspetti sempre rimasti in ombra è che il pedofilo era ed è convinto di avere il diritto di esercitare il proprio dominio sul bambino che egli si sceglie. Cioè, se roba mia, dice chiunque. Chiunque scandalizza uno di questi piccoli, che è roba mia, che credono in me, che è bestie mie, chiunque scandalizza si ammazzi, perché questa è roba mia, mi la stupro come che voglio, mi dice il pazzo di Nazareth. Non dice mi la stupro, dopo vedremo in altri passi. Questa è roba mia, che ha detto. E questo è il comportamento psicologico, psichico, che deriva esattamente dai Vangeli ufficiali. Ai nostri giorni, leggo un'altra parte dell'articolo, ai giorni nostri, in relazione alla personalità del pedofilo stupratore, gli psichiatri che hanno compiuto le perizie psichiatriche richieste dai tribunali sono piuttosto concordi nel descrivere i pedofili come persone banali, cioè non hanno cultura, non hanno consapevolezza, non troppo intelligenti e noiose. Guarda caso, sei preti, banali, poco intelligenti e noiosi. Pittato, Dio boh. Le loro risposte appaiono scontate e improntate ai più vieti luoghi comuni, cioè la più aberrazione, cioè i concetti se più aberranti che sia. e all'assenza di affettività, cioè non è che amano il bambino, non è pedofilia, amore per i bambini, è se possesso di un oggetto da distruggere. Quello che cercano nella propria vittima non è tanto il piacere, quanto piuttosto il potere di spaventare, di umiliare, di degradare l'oggetto, il potere di dominare, di infliggere dolore e usare violenza, così come può essere accaduto nella sua infanzia all'opera di genitori maneschi, violenti, preti, eccetera, eccetera. I preti ce l'ho aggiunti io, ma tanto. Francesco qua mi ha mandato un'email che ce l'ho qua in mano con, quanti sono? 400? No? No, saranno un centinaio, 150.
Non li hai contati.
Comunque sono 150 notizie brevi informative di attività di questo genere. Fate un po' voi, insomma. Sì. Che tolto da un sito, ma io ne ho forse qualcuno di più di questi.
Sì, no, ma quella è soltanto appunto la documentazione proprio di cosa può portare le conseguenze di tutto il monoteismo.
E questo è questo che vi ho detto adesso: è la negazione dell'essere Dio, è la negazione del viaggio, la negazione del potere alla persona. Fate un po'.
Più si dice, sai, d'altronde è chiaro perché un pedofilo si dice banale, povero, noioso, ma d'altronde, sai, quando Gesù Cristo dice per i poveri il regno dei cieli, o. È logico che chi si è immagine e somiglianza, chi si riconosce in Cristo, logicamente farà di tutto per essere noioso come Cristo e soprattutto pedofilo come Cristo, insomma.
Il pezzo di Ianna ve l'ho letto da Charles Penglas, da L'Ecur all'Olimpo e CIG Edizioni, se lo trovate.
No, ma no, lo trovate, la casa editrice EGIC, anche hanno una buona distribuzione in alcune librerie, perciò sono tolte facilmente. No, ma appunto tornando sul discorso proprio del discorso pedofilo cristiano, pensate che appunto il discorso pedofilo è principalmente derivato dalla cultura proprio cristiana, cioè nel senso che tutti quanti sono, non dobbiamo pensare che la religione sia soltanto un'affermazione teorica. Da ogni religione discende un comportamento pratico, un comportamento quotidiano che va a imprintare, cioè va a modificare e va a correggere anche comportamenti quotidiani. Nel momento in cui noi abbiamo che un Gesù Cristo arriva e si può permettere di distruggere le esistenze, si può permettere di maledire, si può permettere di condannare, che può fare qualsiasi cosa, derivando da un padre che può fare altrettanto, e d'altronde derivando poi un problema che anche Cristo fa una predicazione che è concreta, cioè nel senso che ogni sua parola dice: io sono qui sempre per mettere a posto il mio gregge, sono qui perché voi siete dei peccatori, sono qui perché voi siete incapaci, sono qui perché voi siete orgogliosi, siete qui perché voi non ascoltate la parola di Dio, perché non siete abbastanza devoti. E logicamente questo è una volontà di dominio, e la volontà di dominio non è rimane ferma soltanto alle parole, perché quando diventa l'unica realtà culturale, l'unica realtà formale su cui le persone si possono inserire, la vanno a applicare negli aspetti più semplici e si crea una linea gerarchica. D'altronde, voi vedete sempre chiaramente che anche Gesù Cristo utilizza nei riferimenti ai bambini, fa: questi hanno importanza perché credono in me. Se non credono in me, cosa si fa? Si può tranquillamente portare il gregge al macello.
Infatti, cosa fecero i missionari con i bambini indios dell'America Latina, no?
Sì, e di conseguenza è questo che è fondamentale, cioè per loro è sempre un concetto chiaramente quello, cioè di sottomissione, di evangelizzazione, di insegnamento e di sradicamento, e logicamente si fa, cioè è di creare la paura, perché alla fine logicamente c'è sempre nel discorso cristiano, nella predicazione del Cristo, il fatto che se voi non ascoltate le mie parole sarete condannati in eterno, viverete male e tutto il resto, e soprattutto diventate più cattivi perché non mi ascoltate, cioè non è neanche la capacità di convinzione o di convincere, perché se fosse stato un abile demagogo avrebbe convinto, no, sapendo che essendo lo squallore assoluto, perché l'immagine di Gesù Cristo è lo squallore assoluto, cioè se noi dovessimo stabilire dal punto di vista della definizione qual è l'immagine più negativa che si possa utilizzare per indirizzare l'esistenza delle persone, potremmo prendere l'immagine di Gesù Cristo e lì avremo il concentrato assoluto e perfetto dell'essere criminale. E logicamente quando arriviamo a questo, è certo che i problemi si pongono, perché poi tutto viene uniformato sulla miseria che il cristianesimo e il suo predicatore Gesù Cristo hanno portato avanti. Pensate poi il discorso di come hanno agito in concreto, perché non hanno attribuito gli errori a dei sistemi politici, a delle classi politiche, hanno attribuito l'errore a ogni singolo uomo. Col discorso del peccato originale hanno attribuito una responsabilità assurda a tutti e soprattutto hanno posto, nel caso tornando sul discorso dei bambini, hanno posto il problema di dire a un bambino che nasce ha un peccato originale. E la prima cosa che deve fare una società, un'organizzazione, è cercare di cancellare o di sopprimere o di accantonare il peccato originale. Cioè, questo cosa significa? Chiaramente siamo nel termine della logica del gregge, ma il gregge agisce per anima del gregge. Noi agiamo come individui, come singoli elementi, come individui dotati di razionalità, di capacità. E voi provate a pensare nelle nostre società, nei nostri paesi, come vivono i bambini da pochi anni a quando sono capaci di essere autonomi, indipendenti. Cioè vivono nella condizione chiaramente di seguire ritmi religiosi. Li si manda alla prima comunione in età molto giovanile e prima della comunione si dice ai bambini che devono confessare il peccato, un concetto che non conoscono.
Non gli si insegna a leggere e scrivere prima dei 2 anni,
A parte quello, ma soprattutto devono essere mandati al catechismo, soprattutto devono seguire, cioè, e questo avviene ancora nel nostro Veneto, e soprattutto si pone fondamentali i riti di passaggio, che sono fondamentali per un bambino, sono legati a riti religiosi cristiani, ma che sono profondamente negativi.
Mi ricordo un episodio con mia figlia, no? Che era piccolissima, e cioè, io sono quello che sono, però vabbè, insomma. E ogni volta che si mangiavano, sai, bambini, sì, insomma, sotto i 6 mesi, sotto un anno, cioè, sotto l'anno, forse un anno e qualche mese, adesso mi ricordo. Cioè, cominciano a mangiare, usare il cucchiaio, naturalmente succede di tutto.
Sì.
No? Allora, cosa fai per scherzo? Mamma mia, pastroccio, no? Ma non è pastroccia, ed è un gioco che ho avanti. Un giorno stavo mangiando io, mi è caduta della cosa e mia figlia ha fatto papà pastroccio, cioè aveva compreso il discorso di reciprocità, cioè, e riconoscere nel bambino il discorso di reciprocità e di uguaglianza è il primo atto che uno deve fare, in effetti, e questo nel cristianesimo non c'è.
Sì,
cioè,
ma,
il possesso,
ma anche c'è sempre il discorso che devi insegnare, cioè devi, come diceva lui, ammaestrare le folle, ammaestrare gli individui, cioè come fossero delle bestie feroci, che vanno inquadrate con la forza. Cioè, non c'è il discorso di dire mi trovo di fronte a una persona e il mio compito è vivere con questa persona e creare dei legami, dei sentimenti, dei comportamenti che mettono alla parità. No, ci esiste sempre, sai, un essere superiore, di conseguenza scendiamo sempre per linea gerarchica. I genitori hanno il potere assoluto di considerare inferiori i figli, e questo deriva sempre da una concezione cristiana, e dell'immagine criminale di Gesù Cristo. Cioè, diamo a ripeterlo, perché non vorrei che qualcuno confondesse il discorso l'ha insegnato i preti. No, le cose criminali nel cristianesimo le ha insegnate Gesù Cristo, i preti le hanno sempre applicate a male.
Le hanno sempre applicate, sì, infatti più limitatamente di quando va bene. Francesco, hai qualcos'altro di particolare?
Sì, no, ecco, io ti avevo accennato al discorso di ICT. Ti meravigliavi che a un certo punto i nostri siti fossero anche compresi in questo momento da un accesso di visite rispetto al solito. Sì. Beh, è dovuto anche perché esiste una condizione di attualità in cui implica che si vede come un monoteismo si realizza, e parlo di tutti i monoteismi, e qualcuno comincia a porsi il problema di dire: ma esiste un qualcosa che è diverso dal monoteismo? Esiste un qualcosa che dice alle persone, o che le persone sono, di affrontare le cose in maniera diversa? Io ho preso questo esempio da un articolo di Umberto Galimberti sulla Repubblica, che dice: quando Dio arma gli eserciti. E lui, tutto quanto in cui il suo articolo è un attacco fondamentale a tutti i monoteismi, a cominciare dal monoteismo peggiore e più diffuso, che è il monoteismo cristiano. Lui parla chiaramente di monoteismo, cioè non ha il coraggio, non ha la possibilità di usare il termine politeismo. Sì, però lui dice chiaramente, dice che tutto quello che c'è di criminale e che c'è di negativo nel nostro Occidente è che il cristianesimo ha annientato tutto. E addirittura dice, per essere chiari, dicono che noi usiamo dei termini estremi, dice giustamente Galimberti: nulla a loro di più benefico della morte di Dio proclamata da Nietzsche, è anticipata un secolo prima dall'ateismo illuminista. Cioè, lui stesso dice: fa nulla allora di più benefico della morte di Dio proclamata da Nietzsche e dell'anticipata un secolo prima dall'ateismo illuminista. Cioè, un filosofo che dice la morte del Dio cristiano, è la cosa più benevola che possa essere successa nella nostra storia. Cioè, quando qualcuno dice che le nostre affermazioni sono affermazioni forti, andiamo a leggere questo che ha scritto Umberto Galimberti sulla prima pagina della Repubblica.
Che è un docente di filosofia.
Esatto. Cioè,
o sociologia, adesso mi ricordo.
Di filosofia. E l'ha scritto sulla prima pagina della Repubblica. Cioè, dice, nulla allora di più benevolo della morte di Dio. Dice, l'ha programmata Nietzsche, però lui dice che è di più benevolo. Cioè, rendetevi conto che in questo momento, cioè, il fatto che un monoteismo muoia è la cosa migliore per l'umanità. E lui dice anche una cosa, parlando appunto di argomenti sempre fondamentali, dice, fa, se il nostro Occidente è cambiato, è cambiato perché si è cristianizzato, cioè ha tolto di sé il cristianesimo, ha eliminato il cristianesimo. E dice, l'Occidente, e sempre parla Galimberti, l'Occidente è appena uscito dalla dimensione simbolica ed è approdato all'uso illuministico della ragione, non grazie al cristianesimo che parla di pace senza avere le carte in regola, ma grazie alla cristianizzazione dell'Occidente che, lasciata alle spalle le figure apocalittiche della fede, ha incominciato a frequentare i percorsi più angusti, più modesti, se si vuole, ma più efficaci della ragione, che senza una verità precostituita alle spalle non dimentichi il lavoro duro della ricerca e della comprensione. Cioè, dice, il fatto che noi abbiamo staccato dal cristianesimo ci ha permesso di utilizzare la ragione e ci permette di percorrere, perché se no il monoteismo ci fermava. Cioè, dice, percorrere nuove vie per comprendere,
siamo sempre
per ricercare.
Del viaggio, insomma.
Sì, esatto, siamo entrati nel viaggio.
Abbiamo ripreso il viaggio uscendo dall'orrore cristiano, sì, in effetti.
E lui dice chiaramente che è un pericolo ogni monoteismo, non è solo gli ultimi monoteismi o quelli che possono passare la moda. Il monoteismo cristiano è il più pericoloso. E lui dice chiaramente che anche i comportamenti spicci sono derivati da questa ottica cristiana con cui si affronta la realtà. Lui fa un esempio. Questa mentalità del mondo cristiano non si estingue con il Medioevo, ma inaugura l'era moderna, con Cristoforo Colombo che nel suo giornale di bordo precisa gli obiettivi della sua avventura. Il primo è quello di un figlio devoto della cristianità che vuole salvare il mondo portando il battesimo ai pagani. Il secondo è quello in cui il mondo moderno si riconoscerà, riportare in patria tanto oro. Il Signore, nella sua bontà, mi faccia trovare quest'oro. 23 dicembre 1492. Costo dell'operazione, quella moltitudine di ignudi e difesi, come la chiamò Colombo nel suo giornale di bordo, erano 7 milioni al suo arrivo e saranno appena 15.000 16 anni dopo.
16 anni dopo?
Ecco.
Ha ammazzato 7 milioni di persone, fate un po' voi.
Sì, e di fatto
16 anni dopo 7 milioni di persone vuol dire che ne ha ammazzate almeno 10.
Sì. Allora, esportare battesimi e importare ricchezza è stato il senso di questa guerra santa cristiana. E insieme, pur nel mutare dei nomi e nella forma, il senso della modernità avanzata a colpi di colonialismo, prima territoriale e poi economico. Da questo breve escursus storico appare evidente che la guerra santa o jihad non è una prerogativa del mondo islamico e neppure una retratezza medievale, dal momento che percorre l'intero arco della storia moderna, ma è un tratto tipico delle religioni monoteiste. In buona fede trovano in Dio la giustificazione dei conflitti più esecrabili compiuti in suo nome, nulla allora di più benevolo della morte di Dio proclamata da Nietzsche. Ecco, questo è un filosofo contemporaneo che sta all'università che fa queste affermazioni e di conseguenza dice chiaramente, guardate, che ogni monoteismo è pericoloso. Parlando dell'Islam dice, fa, Maometto non ripudiava né la rivelazione ebraica né quella cristiana, rivendicava tra i suoi predecessori il patriarca Abramo, e ricordiamo che tutte le religioni monoteiste si richiamano ad Abramo. Distrutto, ma Abramo perché distruttore di idoli, adorato, distruttore di idoli e adoratore dell'Asson, solo insisteva sul carattere definitivo della sua rivelazione rispetto a quella ebraica e cristiana, negando la proclamata divinità di Gesù Cristo. Ma quello che è fondamentale in ogni monoteismo è la necessità di essere unico. E per i monoteismi slottano fra di loro perché dicono: sì, la mia rivelazione, pur essendo uguale a voi, è la più autentica, la più recente, la più nuova.
Sì, infatti si contendono chi gestisce il gregge, no?
Sì. E questo qua, dopo lui fa proprio un invito, dice, fa, viviamo in un Occidente che si è tolto dal cristianesimo, e dice chiaramente, vado a sintetizzare, è necessario che le persone non ricadano in un nuovo messianismo. Cosa significa essere messianici? Vivere nell'attesa che qualcuno possa risolvere i tuoi problemi. Vivere nell'attesa e non agire. Vivere nell'attesa e non compiere
e
niente.
E non chiamare le cose col loro vero nome. Non chiedersi il perché delle cose. Esatto. Non palpare il mondo. Non meditare.
Io invito appunto tutti quanti. L'articolo è preso dalla Repubblica di martedì 25 settembre. Varrebbe la pena di leggerlo tutto. Io ho solo letto brevemente alcuni punti salienti.
Quando faccio la segna stampa lo taglio via. 25 settembre.
Beh, a parte che l'ho mandato anche in internet sulla mailing list, perciò lo trovate. C'è una mailing list nostra che è anche pubblica, perciò se chi, esempio, non trova la Repubblica.
A proposito, l'ultimo pezzo che ho messo in main list su satanisti e wiccani, mettilo anche in pubblico sull'altra main list, quella pubblica. Lo prelevi e lo metti anche là. Dopo, limite, se non l'hai ancora letto, te do.
No, perché devo qua scaricare la posta da diversi giorni. Perché
andiamo via le telefonate. Sì. 049. Sì. 049 700 838. No, ho fatto questo. Pronto? Ciao! Ciao Edo! Dimmi!
Senta, ho sentito parlare di lingue.
Sì.
Ecco, a proposito di lingue, mi sono sempre chiesto quale è stato il mezzo, il cavallo di Troia con cui il pensiero ebraico si è riuscito a penetrare nel nostro Occidente, no? Estirpare le nostre radici.
Giulio Cesare Augusto!
Ecco, mi sono sempre chiesto. Allora, a proposito di lingue, no? Attraverso la diaspora, cioè la disseminazione degli ebrei, no? In Egitto e in Grecia, no? Che c'è stato il fenomeno degli ellenostai, che sarebbe stato gli ebrei, no? Sì. Rifugiati in Grecia. Questi, accortosi ed innamoratesi della profonda cultura e l'arte greca, iga imparai il greco e la cultura greca, no? Iga trovato la Bibbia in greco e questo è stato il cavallo di Troia con cui si penetrai come un cuneo nell'Occidente. Una volta caduta la Grecia, ultimo baluardo dell'Occidente, tutta l'Europa, il mondo occidentale, si è caduto in mano, lo dico, e mi prendo le mie responsabilità, diciamo Paolo, diciamo la Bassano, si è caduto in mano nelle mani di questi rapaci, questi se sono dei ladroni, perché i si ha in possesso la nostra cultura, la nostra storia, le nostre radici. Come può essere successo questa cosa qua? Non per merito suo, ma per merito nostro, che sta i nostri che ha tradito, i nostri vecchi. E perché questo? Perché l'uomo ha bisogno di sicurezza. E allora, facendo un esempio, a fronte di un personaggio come Socrate, il gigante che è la personificazione stessa della filosofia, no? A fronte di un Socrate che non predicava il sistema, ma la ricerca viva, calda, il maestro non sa, il maestro non è il depositario della verità, e il maestro ricerca insieme agli allievi il deprezzamento di sé, il famoso detto io so di nulla sapere. Io so di nulla sapere, questa è la base con cui Socrate mi insegnava a noi altri di mettersi a ricercare. Io so di nulla sapere. Il demone di Socrate, cioè la problematicità della vita, della coscienza morale, la voce della coscienza, il conosci te stesso che qualcuno cerca di mettere in bocca a Gesù Cristo. Questo non è affatto vero. Il conosci te stesso che è stato teologizzato da Socrate, riprendendo un motto delfico da un'iscrizione sul tempio di Apollo Pito. Conosci te stesso. Ebbene, a fronte di un Socrate che metteva come base io so di nulla sapere, l'inquietudine morale, il senso del dubbio, i nostri avi cosa hai scelto? La via più facile, il Cristo l'unto del Signore che ne offriva le sicurezze e la verità. E adesso siamo finiti come che siamo finiti. E allora mi adesso chiudo, perché non voglio tenere tanto lunga. Riprendemo le nostre radici, riprendemo la nostra storia. Se non che credemo agli dei, fondemo un nuovo pensiero, ma su delle radici sfido chiunque a trovarmi un edificio senza fondamenta. Perché ho sentito questa radio che bisogna essere da soli, senza religioni e senza niente. Allora mica dite a queste persone, le sfido a trovarmi qualsiasi edificio senza un fondamento. È il nostro fondamento, è il formidabile pensiero, è il cuore di sega fatto come lo avevano i nostri avi, Socrate, Platone e Aristotele, prima che arrivasse sto barbaro ebreo a mettere in ginocchio le nostre donne, le nostre zie, le nostre mamme, le nostre sorelle. Questo non è giusto, perché noi altri... Basta metterlo perché sono incassato con la bestia. Ah, prima di chiudere, voglio salutare che a cara persona che mi ha salutato, Giampaolo Verugà, una stretta forte delle mie mani.
Ciao, ciao Paolo.
Beh, è significativo, c'è poco da aggiungere a quello che ha detto.
Non c'è niente da aggiungere, perché in effetti... E quello che a noi manca non è soltanto il fatto degli dèi in se stessi, ma ciò che gli dèi portavano, cioè ciò che rappresentavano nella vita sociale, nel modo di affrontare la vita. Cioè noi abbiamo perso questo, cioè abbiamo perso la capacità di essere noi stessi protagonisti della nostra vita. Questo ci mancano gli dèi, al di là delle percezioni degli dèi e della descrizione degli dèi. E purtroppo ci manca questo.
Ma giustamente Paolo ha dato un significato ben profondo al termine radici, cioè nel senso radici significa essere legati a qualcosa.
Brevissimo.
È un brevissimo sobrio. Dunque, il cristianesimo che porta la soggettazione al padre di Nazareth, convinti malati e ora si guarisce. E il monoteismo che porta la guerra, che è la stessa roba. E vuoi fossilizzare la società? Vuoi che non anticipiamo fermi perché si è venuto dalle culture orientali e cari che non anticipiamo da qui. E ora non so cosa che c'entra il discorso di essere drogati per essere malati convinti, essere cristiani o monoteisti perché bisogna fare le guerre di religione, oppure perché se si fossilizza e si crea la pace, dice sì. I quattro banditi che non è.
Va bene, ciao. Ciao, buona giornata.
E d'altronde il monoteismo è sempre malattia e può portare il contributo al mondo solo come malattia e come distruzione di tutte le vite delle persone. Il monoteismo è questo ed è solo questo.
Che le maledizioni di Dio vi possa bruciare vivi. C'è l'unica roba che se buona è fare i monoteisti. Ma fai più schifo di così. Cioè, ve ne dai conto che cazzo è gatto e fonasto qua? Per dire che maledizione di Dio vi possa bruciare vivi. I gatti bruciano vivi milioni e milioni di persone solo per divertirsi, sti pesci di merda, quel loro porco Dio.
E le brucierebbero.
E le stanno bruciando ancora.
E le dovrebbero bruciare ancora, che nelle loro aspettative è questo.
Chi parla?
Sono Piero.
Dimmi.
Ti ricordi di me?
Ostrega.
Sì. Io lo so che sei il pazzo di Marghera rotto in culo.
Vedete, questo è il livello culturale. Pronto?
Ciao.
Ciao. Va bene. Migo ho raggiunto il mio livello spirituale stando al di fuori da qualsiasi struttura. Perché mi sono reso conto che qualsiasi struttura mi violentava. Specialmente qui a Cattolica, che io sei qua. Cioè, non c'è nessun percorso che una persona possa fare che sia scritto perché io raggiunga il suo livello superiore.
Non è scritto niente, è tutta roba tua. Esatto. Ti si dica dove fare la roba.
Ognuna è individuale.
Sì, ma magari ti puoi essere fuori da tutte le robe. Cioè, non ti sei un extraterrestre.
No, mami, è il mio percorso, è de Pagni Lorenzo, e il tuo sarà de Claudio Simeoni, e che altro che sei. Chi che mi dice che il percorso mio è dentro il cattolicesimo, dentro l'islamismo, dentro il paganesimo, quello può essere il percorso tuo. E te puoi dire che ti in quel percorso te te realizzi. Non è detto che un altro in quel percorso possa realizzarsi, secondo me.
Vabbè. Il nome è detto, non dimostra niente, non dimostra, esclude tutto, per cui non però, fare nessun percorso, non dire nessuna cosa, perché tanto...
Vabbè, adesso amico, ho espresso la mia idea. Adesso ti faccio un discorso. Però ho raggiunto il mio livello con una logica e una coerenza. Tutti quelli che stanno incoerenti, cattolicesimo in primo, io eliminai. In un discorso con te fatto un paio di settimane fa, in cui mi definivo Cristo e Mosè due stregoni, ti che hai detto, se non sbaglio, che non esisteva.
Mai esistito.
Come neanche il Dio dei cristiani non è mai esistito.
Come il Dio dei cristiani non è mai esistito.
Perfetto,
non
allora mi sto domando una roba. Cioè, continui a parlare di persone inesistenti.
Sì.
Perché hai capito che questi gas...
Ma il racconto esiste. Ma il racconto esiste.
Pagnin, qua, no, o mi parlo per niente, o mi parlo per niente, o qualcuno vuole ascoltarmi. Cioè... I dogmi, l'insieme dottrinale esiste ed è quello da cui partono tutti i principi, da cui partono tutte le credenze, da cui partono i comportamenti delle persone, le imposizioni. Pertanto che esistono le posso fare sia l'uno che l'altro, cioè posso parlare della non esistenza del personaggio, ma non posso ignorare ciò che sono il corpus dottrinale, che è quello che distrugge l'uomo.
Vabbè, ma su questo qua sono perfettamente d'accordo,
già 5 anni sai che sto dicendo sta roba. Lo
continuiamo a ripetere ormai in questo momento.
5 anni che sto dicendo la stessa identica cosa.
Ti continua per tu per cosa, per me non voglio difendere nessuno.
Vabbè,
amico e mite,
ok,
ciao.
Sì, una cosa che appunto è per noi fondamentale fare comprendere, che noi non è che attacchiamo il monoteismo cristiano perché sia esistito, ma perché ha fornito tutta quanta un'interpretazione.
Ascolta una cosa, a proposito di Gesù Cristo, no? Cioè, prima di lui c'è stato uno che ha fatto praticamente la stessa storia, e quindi Gesù Cristo probabilmente è stato copiato.
Si pensa che ci sia un certo Onias che abbia riferimento ad alcuni comportamenti, specialmente rispetto ai gran sacerdoti o rispetto alle gerarchie del paese.
Aspetta, te dico per telefono, aspetta.
No, non la c'ha.
Ah, ecco.
Si pensa,
cioè, chi era il Mitra, come si chiamava?
Mitra è un'altra cosa ancora.
Sì. Mi senti adesso?
Sì, adesso ti
sento. Mitra era praticamente la divinità mitrianica, cioè la divinità solare che stava vincendo, cioè era un'altra religione misterica che stava vincendo a Roma, no? Cioè arrivava dall'Oriente. Ah. Il discorso è che ci sono dei personaggi, si parla di un certo Onias, ai quali alcuni evangelisti sembra che facciano riferimento nel descrivere il comportamento del pazzo di Nazareth davanti ai gran sacerdoti. Questo Onias sarebbe vissuto circa 80-90 anni prima di Cristo, praticamente, cioè faceva parte delle leggende popolari. Sarebbe stato ammazzato perché andava contro i sacerdoti.
Ma poi risuscitato anche lui.
No, assolutamente.
Ma avevo sentito una storia, praticamente lo stesso percorso che si scrive abbia fatto Gesù Cristo l'abbia fatto un altro prima di lui.
Ma il termine di resurrezione se lo sono quasi inventato i cristiani, cioè a parte il fatto che i viaggi e il ritorno dalla morte facevano parte dei miti antichi, cioè il ritorno dagli inferi, no? Anche sta Ianna qua che ho letto oggi, in realtà va negli inferi e ritorna agli inferi, per cui il viaggio agli inferi è una cosa nota a livello popolare, no? Perché faceva parte delle storie.
È stata ripresa.
Esatto, probabilmente anche loro se la sono giocata per far vedere che anche a lui è come un dio, insomma. Certo. Va bene?
Okay,
grazie. Ciao.
Boh, chiudiamo qui la trasmissione, siamo anche in ritardo. Magia, stregoneria e paganesimo, sono Claudio Simeoni, non rispondo più ai telefoni. Il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera. Ringrazio tutti quei figli di puttana che hanno insultato, perché tanto il loro dio è un porco, se cazzacci loro. Io sono meccanico per il stregone guardando l'anticristo e Francesco, l'istituto mediano studi politeisti, che casella postale 53 Marostica Vicenza.
E su internet trovate tutto, io vi saluto. Comunque ricordate che su internet trovate un sacco di materiale relativo a questa trasmissione.
Ciao.